12 aprile 2022. Perché l'OMS ha impiegato 2 anni per dire che Covid-19 si trasmette per via aerea? Di Gianni Lewis fratto Nature. I consigli per la salute pubblica su Covid-19 a inizio 2020 si sono concentrati sulla sanificazione delle superfici più che sulla protezione dalla trasmissione per via aerea. Kim Won-jin fratto AFP via Getty Images. Mentre il 2021 volgeva al termine, la variante altamente contagiosa Omicron del virus pandemico correva per il mondo, costringendo i governi a prendere ancora una volta azioni drastiche. I Paesi Bassi hanno ordinato alla maggior parte delle imprese di chiudere il 19 dicembre, l'Irlanda ha imposto il coprifuoco e molti paesi hanno imposto divieti di viaggio nella speranza di domare lo tsunami di casi di Covid-19 che riempiva gli ospedali. In mezzo all'ondata di notizie disperate intorno alle feste di fine anno, un gruppo di ricercatori ha accolto uno sviluppo che sembrava non arrivare mai. Il 23 dicembre l'OMS ha pronunciato l'unica parola che prima sembrava incapace di applicare al virus SARS-CoV-2, trasportato dall'aria airborne. Sul suo sito web, una pagina intitolata Malattia da coronavirus Covid-19. Come si trasmette? È stata modificata senza far rumore per affermare che una persona può essere infettata quando particelle infettive che passano attraverso l'aria vengono inalate a breve distanza, un processo altrimenti noto come aerosol a breve distanza o trasmissione a breve distanza per via aerea. Il sito web dice che la trasmissione può avvenire attraverso la trasmissione per via aerea a lungo raggio in ambienti interni poco ventilati o affollati perché gli aerosol possono rimanere sospesi nell'aria o viaggiare più lontano della distanza di conversazione. Goccioline di saliva e mascherine, cosa dice la fisica? È stato un sollievo vederli finalmente usare la parola a trasmissione aerea e dire chiaramente che la trasmissione aerea e la trasmissione tramite aerosol sono sinonimi, dice il chimico esperto in aerosol José Luis Jiménez dell'Università del Colorado a Boulder. La dichiarazione apparentemente non controversa ha segnato un chiaro cambiamento per l'OMS con sede in Svizzera, che aveva twittato categoricamente all'inizio della pandemia, fa 6898, fatto, Covid-19 non è a trasmissione aerea, mettendo la negazione in lettere maiuscole come per rimuovere qualsiasi dubbio. A quel tempo l'agenzia sosteneva che il virus si diffonde principalmente attraverso le goccioline prodotte quando una persona tossisce, starnutisce o parla, un presupposto basato su decenni di insegnamenti di controllo delle infezioni sul modo in cui i virus respiratori generalmente passano da una persona all'altra. La guida raccomandava una distanza di più di 1 metro, entro la quale si pensava che queste goccioline cadessero a terra, insieme al lavaggio delle mani e alla disinfezione delle superfici per fermare il trasferimento delle goccioline agli occhi, al naso e alla bocca. Ci è voluto fino al 20 ottobre 2020 perché l'agenzia riconoscesse che gli aerosol, minuscole particelle di liquido, possono trasmettere il virus, ma l'OMS ha detto che questo era un problema solo in ambienti specifici, come spazi chiusi, affollati e non adeguatamente ventilati. Nei 6 mesi successivi, l'agenzia ha gradualmente modificato il suo consiglio per dire che gli aerosol potrebbero trasportare il virus per più di 1 metro e rimanere nell'aria. Ma quest'ultima modifica è la dichiarazione più chiara dell'OMS sulla trasmissione per via aerea di SARS-CoV-2 e colloca il virus in un gruppo selezionato di infezioni aeree, un'etichetta a lungo riservata solo a una manciata di agenti patogeni più virulenti del mondo, tra cui il morbillo, la varicella e la tubercolosi. Il cambiamento porta la comunicazione dell'OMS in linea con ciò che un coro di esperti di aerosol e salute pubblica ha cercato di fargli dire fin dai primi giorni dell'epidemia. Molti lamentano la lentezza dell'agenzia nell'affermare, senza ambiguità, che SARS-CoV-2 si trasmette per via aerea. Le interviste condotte da Nature con decine di specialisti sulla trasmissione delle malattie suggeriscono che la riluttanza dell'OMS ad accettare e comunicare le prove della trasmissione per via aerea era basata su una serie di ipotesi problematiche su come si diffondono i virus respiratori. Per esempio, anche nel mezzo della rapida epidemia, l'OMS ha respinto i rapporti epidemiologici sul campo come prova della trasmissione per via aerea perché le prove non erano definitive, qualcosa che è difficile da ottenere rapidamente durante un'epidemia. Altre critiche sono che l'OMS si basa su una ristretta cerchia di esperti, molti dei quali non hanno studiato la trasmissione per via aerea, e che evita un approccio precauzionale che avrebbe potuto proteggere innumerevoli persone nelle prime fasi della pandemia. I critici dicono che l'inazione dell'agenzia ha portato le agenzie sanitarie nazionali e locali di tutto il mondo a essere altrettanto lente nell'affrontare la minaccia aerea. Avendo spostato la sua posizione in modo incrementale negli ultimi 2 anni, l'OMS non è riuscita a comunicare adeguatamente il suo cambiamento di posizione, dicono. Di conseguenza, non ha sottolineato abbastanza presto e chiaramente l'importanza della ventilazione e delle mascherine in ambienti interni, misure chiave che possono prevenire la diffusione del virus per via aerea. Lidia Moravska, studiosa degli aerosol alla Queensland University of Technology a Brisbane, in Australia, ha intrapreso diversi tentativi per convincere l'OMS e altre agenzie sanitarie della minaccia aerea. Lei dice che la trasmissione per via aerea era così ovvia già nel febbraio 2020, e che ometterla dalle linee guida ufficiali è stato disastroso. Ma Dale Fisher, medico specializzato in malattie infettive al National University Hospital di Singapore e presidente del comitato direttivo del Global Outbreak Alert and Response Network dell'OMS, non pensa che la confusione sul fatto che il virus sia trasmesso per via aerea abbia avuto un impatto determinante su come la pandemia si è svolta. Non è la causa della catastrofe che abbiamo visto, dice. Altri ricercatori ancora difendono la risposta dell'agenzia, data la situazione in rapida evoluzione. Non credo che qualcuno abbia commesso un errore, compresa l'OMS, dice Mitchell Schwaber, medico di malattie infettive al Ministero della Salute di Israele e un consulente esterno dell'OMS. Tante supposizioni che avevamo su questo virus si sono dimostrate false. Imparavamo sempre nuove cose. Risolvere questo dibattito su come valutare la trasmissione dei virus respiratori è importante, dicono i ricercatori, perché potrebbe emergere in qualsiasi momento una variante più mortale di SARS-CoV-2, e a un certo punto nuovi virus respiratori quasi certamente affliggeranno l'umanità. Non è chiaro se l'OMS e il mondo saranno pronti. Tensione nell'aria negli ultimi giorni di marzo 2020. Moravska ha contattato decine di colleghi, un mix internazionale di esperti degli aerosol, specialisti di malattie infettive e ingegneri edili e di ventilazione, per far conoscere la minaccia aerea di SARS-CoV-2. Il 1 aprile 2020, il gruppo ha inviato un'email per esporre il loro caso a Michelle Ryan, a capo del programma Emergenze Sanitarie dell'OMS, e a Maria Van Kerkhove, capo tecnico della risposta a Covid-19 dell'OMS. Entro un'ora l'agenzia era al telefono. 2 giorni dopo, il gruppo ha partecipato a una videoconferenza con i membri del Health Emergencies Program e dell'Infection Prevention and Control Guidance Development Group, un gruppo esterno di circa 40 clinici e ricercatori che consiglia l'OMS sul contenimento delle infezioni, soprattutto negli ospedali. Al momento della riunione, più di 1 milione di persone erano state infettate da SARS-CoV-2 e 54.000 erano morte. La trasmissione di comunità era dilagante in diversi paesi. Moravska ha presentato quello che lei dice essere un caso convincente per la trasmissione per via aerea. Spiccavano 2 fatti. Primo, c'erano prove solide che le persone si infettavano anche quando erano a più di 1 metro, la distanza di sicurezza raccomandata dall'OMS da un individuo contagioso. Secondo, anni di studi sui meccanismi avevano dimostrato come il muco nelle vie respiratorie di una persona può essere spruzzato in aerosol, mentre questa parla, e accumularsi in stanze senza ricambio d'aria. Moravska si è sentita respinta seccamente dall'OMS e dai suoi consulenti. Non avevo la sensazione che stessero cercando di vedere la cosa dal nostro punto di vista, dice. Mascherine sì o no, ecco cosa dicono i dati di Linne Peeples fratto Nature, lei e altre persone che studiano gli aerosol e la trasmissione delle malattie per via aerea dicono che il Control Guidance Development Group è mal equipaggiato per valutare questo tipo di trasmissione perché la maggior parte dei suoi membri si è concentrata sul controllo delle infezioni negli ospedali e non ha esperienza nella fisica della modalità di diffusione dei contagi per via aerea. Al momento della riunione del 1 aprile, nessuno nel Control Guidance Development Group aveva studiato questo tipo di trasmissione delle malattie, dicono i critici. Se si tratta di una nuova malattia, è meglio includere tutti, dice Yu Guo Li, ingegnere ambientale all'Università di Hong Kong, il cui studio dell'epidemia di SARS nel 2002-2003 aveva concluso che il virus responsabile SARS-CoV si diffondeva probabilmente per via aerea. Sospettava che anche SARS-CoV-2 fosse trasmesso per via aerea, anche se inizialmente pensava che fosse probabile solo una trasmissione aerea a breve raggio. Marcello Omans, fisico della qualità dell'aria interna alla Eindhoven University of Technology, nei Paesi Bassi, dice che spesso è difficile trovare un terreno comune tra le due discipline. Avendo il punto di vista medico, non erano consapevoli di come gli aerosol si comportano nell'aria e di che cosa può fare la ventilazione, dice. Le persone finiscono per parlarsi addosso. Questa disconnessione si manifestava anche nell'uso dei termini scientifici. Gli esperti di controllo delle infezioni hanno a lungo tracciato una linea netta tra i virus trasmessi con le goccioline, droplet, respiratorie e quelli trasportati dall'aria, considerando solo questi ultimi come capaci di viaggiare lontano e persistere nell'aria. Il pregiudizio dogmatico è certamente una grande parte del problema, dice Don Milton, medico di medicina del lavoro che studia la trasmissione per via aerea delle malattie infettive all'Università del Maryland a College Park. Dice che era deluso, ma non sorpreso dalla mancanza di azione dell'OMS nell'affrontare la minaccia aerea dopo la riunione del 1 aprile. Ho semplicemente familiarità con il modo in cui pensano i medici, dice. Max Schwaber, che presiede il GG dell'IP, ricorda la riunione in modo diverso. Abbiamo preso molto sul serio le questioni che hanno sollevato alla riunione, e vi abbiamo risposto, dice. Niente è stato snobbato, niente è stato ignorato. All'epoca, dice, le prove disponibili suggerivano che le precauzioni aeree in tutti gli ospedali, comprese le maschere N95 con un'efficienza filtrante paragonabile a quella delle FP2, per il personale, i visitatori e i pazienti, non erano necessarie. Eppure, di fronte all'impennata dei decessi tra i medici e gli infermieri in prima linea, la maggior parte degli ospedali e delle agenzie sanitarie ha adottato queste precauzioni nei loro reparti Covid-19, oltre a protezioni meno severe come indossare maschere chirurgiche in altre aree dell'ospedale. Segue seconda parte.